File urbani.
Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a File Urbani, un programma di Monica Nonno con Francesco Mandica, in redazione Erika Manni e anche oggi alla parte tecnica Lorenzo Grego, al microfono Sara Guabello e bentornati all'arcipelago delle Isole Azzorre.
Maldito, ó ladrão da noite, ó ladrão maldito, tu roubas e negas tudo o que tens dito, tu roubas e negas tudo o que tens dito. Já está roubado, já cá está na mão. Já está roubado, já cá está na mão. Já está aqui ao lado do meu coração. Já está aqui ao lado do meu coração. O ladrão da noite é como os pardais. O ladrão da noite é como os pardais. Rouba as raparigas para os olivais. Rouba as raparigas para os olivais.
All'isola di Terceira ci siamo lasciati ieri e da quest'isola ripartiamo oggi con la formazione che abbiamo appena ascoltato. Si chiamano Mirica Faia, il brano che ci hanno fatto ascoltare invece si chiama Ladrão e sono un gruppo dalle sonorità antiche ma dalla formazione molto recente. La prima apparizione pubblica è del 2013, rapidamente con un processo di crowdfunding finanziano il loro primo CD che esce a maggio dell'anno scorso e si intitola Virobaglio. Il nome di questa formazione, Mirica Faia, è quello di una pianta endemica delle Isole Azzorre, di Madeira e delle Canarie, che un po' come fanno gli umani, come hanno fatto gli umani nel corso dei secoli, ha viaggiato fino alle Hawaii, che ne sono state invase. ed è stata proprio la scoperta di queste isole a dare impulso, a dare il via alle grandi avventure di conquista dei portoghesi. Si dice che in queste isole fossero arrivati già cartaginesi e fenici, ma la prima notazione ufficiale delle isole la troviamo nell'Atlante Medicio del 1351. Invece, intorno al 1427, Diogo da Silva, seguendo la rotta settentrionale di ritorno da Madeira, sbarca su un'isola che probabilmente è Santa Maria, ma a darle questo nome sarà qualche anno più tardi Gonçalo Velho Cabral, il monaco soldato dell'Ordine di Cristo di Tomar, che ci sbarca il 15 di agosto e quindi la dedica all'Assunta, è il giorno dell'Assunta per il calendario cattolico, all'Assunta viene consacrata e deve il suo nome. Abbiamo detto che queste isole sono state utilissime nelle rotte dei portoghesi verso le Americhe, perché si trovano a circa un terzo di distanza dall'Europa e due terzi dalle Americhe. Quindi negli anni dei grandi commerci con il Brasile si arricchiranno nel corso del Seicento, l'oro e i diamanti provenienti dalle miniere del Brasile centrale arricchiranno le chiese. Il popolamento di queste isole, che erano disabitate quando sono state scoperte, si deve soprattutto ai prigionieri portoghesi e arabi provenienti dalle zone dell'Alentejo e dell'Algarve. Però l'ondata maggiore di popolamento sarà rappresentata dai fiamminghi, perché Isabella, che era la sorella di Enrico il Navigatore, era andata in sposa a Filippo di Borgogna, che era anche duca delle Fiandre. Quindi, come capitani donatari della corona portoghese, vengono spediti, inviati un sacco di fiamminghi che sono sudditi caduti in miseria, galeotti, e per circa tre secoli le carte nautiche indicheranno le Azzorre come isole dei fiamminghi, e ancora oggi parecchi azzurriani hanno gli occhi azzurri e i capelli biondi, e sulle isole troviamo mulini a vento del tutto simili a quelli olandesi. E nelle andate e ritorno nel corso dei secoli sono stati moltissimi gli azzurriani che invece dalle isole sono partiti in cerca di lavoro, in cerca di fortuna, cacciati dai terremoti, dalle eruzioni vulcaniche e dalla povertà, attraversando l'oceano come la Mirifica Faia verso le Americhe e portando con loro la musica e gli strumenti.
En las costas entrerrianas el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna. El sarandí lo acaricia y el ceibo le da su flor, y yo le canto esta copla llena de luz y de amor. Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay, centinela en la barranca con brazos de ñandubay. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuí, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay, cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay. Cuando suena una guitarra en el Abra del Chagá, se encienden los corazones con un canto de amistad. Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuí, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín.
Chamarrita della Costa, lui era José Larralde. Gli Azzorriani, quando si sono mossi, si sono spostati nelle loro migrazioni, hanno portato con sé, dicevamo, gli strumenti e senz'altro la più caratteristica delle musiche, la chamarrita, così si chiama in Portogallo, che diventa in Argentina, in Uruguay, chamarrita o anche cimarrita. La gran parte dell'ondata migratoria azzorriana sarà quella che diventerà decisiva, che popolerà il sud del Brasile, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, Paraná e le zone costiere, gran parte delle zone costiere di Uruguay ed Argentina. A Santa Catarina, nel sud del Brasile, nello stato di Santa Caterina, fra il 1748 e il 1752 arriveranno dalle isole centrali delle Azzorre circa 6.000 persone in un territorio che era fino allora pressoché disabitato. L'isola di Santa Catarina, dove si trova la capitale dello Stato, Florianopolis, viene chiamata la decima isola azzorriana e ugualmente Porto Alegre, capitale dello Stato di Rio Grande do Sul, è stata fondata dagli emigranti azzorriani. Attraverso i secoli, attraversando il tempo, la chamarrita in alcuni posti diventa cimarrita, abbiamo detto, si trasforma però senz'altro nella danza tipica del folklore gaúcho, per dirlo alla brasiliana, o gaucho per dirlo invece all'argentina. E la storia dell'emigrazione azzorriana verso il continente americano è raccontata da Teresa Tomé in un documentario che si intitola Chama Chama Chamarrita e percorre le grandi città fondate dagli emigranti nelle Hawaii o come nelle grandi città brasiliane chiaramente, e anche nei quartieri Little Portugal di Toronto, Montreal e Vancouver. E saranno proprio gli azzorriani a portare fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il cavaquinho alla Hawaii, che poi si trasformerà nello strumento tipico di quei posti, e cioè l'ukulele. Derà è una subita montagna di picco, un'ascesa alla montagna di picco, una composizione epica di Elder Bettencourt, registrata a dicembre del 2011 nella Casa da Musica di Porto, nell'esecuzione della banda sinfonica portoghese diretta da Alberto Rocchi. Il vulcano di Pico, con i suoi 2351 metri, è la vetta più alta del Portogallo. Se osservato dall'alto, l'isola di Pico presenta un incredibile reticolo di muretti a secco che servono a proteggere i vigneti, che erano la ricchezza di questo territorio, dai venti e dalla salsedine. Qui per secoli si è prodotto il vino Verdeglio, esportato nelle Americhe e in Brasile si dice abbia raggiunto anche la tavola degli zar. Questi reticoli, questo sistema di reticoli che proteggono i vigneti si chiama currae, se ognuno di questi currao ospita tre o quattro piante di vite. E nelle acque intorno a quest'isola, secondo quanto riporta il Portuguese American Journal, gli archeologi dell'Associazione Portoghese per la Ricerca Archeologica hanno individuato di recente una grande varietà di strutture rocciose piramidali, alcune alte fino a 13 metri. Gli archeologi ritengono che le strutture siano state realizzate dagli occupanti ancestrali dell'isola e suggeriscono che potrebbe trattarsi di antichi luoghi di culto funebre. E contribuendo così ad accendere la fantasia di molti, se proprio Platone indicava nella civiltà atlantidea l'origine delle piramidi. Perché per alcuni è proprio sulla dorsale delle Azzorre che va localizzata Atlantide, il continente del mito sprofondato nelle acque dell'Oceano Atlantico. Certo è che questi luoghi nel corso dei secoli sono cambiati parecchio, che ancora oggi dei piccoli isolotti compaiono e scompaiono nel raggio di pochi giorni, di settimane e a volte persino di ore. Agli abitanti di questi posti la leggenda di Atlantide piace molto e raccontano volentieri la storia del misterioso continente inabissato dopo tante violente esplosioni. E invece una delle voci che sono emerse, speriamo che non scompaiano nel giro di anni, perché ormai sono un po' d'anni che si sente, è quella di Elena Oliveira, che lavora sulle musiche di tradizione orale delle isole Chamarrita, Sapateia, Charamba, rivisitandole attraverso gli arrangiamenti del suo compare Joaquim Teles. È in uscita per lei il terzo album. Noi la ascoltiamo invece in un tema tradizionale dell'isola di Terceira, in un disco di un paio di anni fa, accompagnata ancora dalla voce di Zeca Medeiros. Questa è Meu Bem.
Quando te foste passa tudo por flor. Oh meu pai, se tu devores, como dizem que te faz, e como dizem que te vais, me deixam. Nunca deixes de escrever duas linhas ao teu bem, que por ti fica a sofrer.
Meu amor, na tua ausência, nunca deixes de escrever duas linhas ao teu bem, que por ti fica a sofrer. Duas linhas ao teu bem, que por ti fica a sofrer.
Il nostro viaggio finisce in un'altra delle isole del gruppo centrale, l'isola di Faial, perché il porto di Horta è stato nel corso dei secoli il quartier generale dei balenieri di tutto il mondo, come racconta Melville nel più famoso dei libri sulle balene e sugli uomini che le cacciano, Moby Dick. Degno erede delle tradizioni, delle grandi tradizioni nautiche delle Azzorre, punto di passaggio obbligato per chi attraversa l'Atlantico e approdo sicuro dopo la sfiancante traversata oceanica. A Horta la fabbrica delle balene si è trasformata in un museo che ha lasciato tutto così com'era, fabbrica museo da baleia di Porto Pin. Ogni nave che arriva a questo porto lascia un segno del suo passaggio attraverso i disegni murali. A Horta c'è un enorme murales che si aggiorna costantemente. Siamo sulla spiaggia di Porto Pin, quella raccontata da Tabucchi in un libretto molto, molto esile, una raccolta di schizzi e di appunti di viaggio. È un omaggio alla balena di Melville e ai balenieri che hanno popolato queste isole, che non era solo Melville a affermare che fossero i più bravi del mondo. Balene, delfini, capodogli che rappresentano oggi l'attrazione turistica, ma di turismo ce n'è ancora poco, delle isole che sul mare si sdraiano azzurre come gli esseri che popolano le acque, per citare Tabucchi. Su questa spiaggia ci vanno i velisti del mondo intero, ma è la vera storia di Faial e proprio Porto Pin, una storia di caccia, una storia di chi accoppava le balene per sopravvivere che oggi non c'è più, mentre invece Horta c'è davvero il Peter's Caffè citato da Tabucchi, inaugurato nel Natale del 1918 e dove ancora oggi vengono lasciati i messaggi per chi arriverà per forza su quello che è il caffè più famoso di tutto l'Atlantico occidentale. E a Horta c'è anche uno dei grandi teatri lirici delle isole, il Teatro Falaiense, dei teatri costruiti nel corso dell'Ottocento, quando queste isole erano tappa obbligata per le orchestre e le compagnie che affrontavano i viaggi transatlantici. Si fermavano sulle isole, a Faial, ad Angra do Heroísmo, a Terceira e a San Miguel, dove era il Teatro Micaleense, che rimarrà il più grande delle isole fino all'apertura del Coliseo Avenida nel 1917. I viaggi delle grandi orchestre garantivano cartelloni ricchi e di buon livello. Si eseguiva soprattutto nel corso dell'Ottocento opera italiana e uno dei gruppi più interessanti della nuova scena portoghese, i lisbonesi Dead Combo, un duo con 10 anni di attività alle spalle, una miscela molto originale di fado che omaggia Carlos Paredes e spaghetti western che omaggiano Morricone, sono stati a maggio al Teatro Falaiense di Orte chiudono il loro capillare tour che ha portato il loro ultimo lavoro a Bunch of Meninos in tutto il Portogallo a Ponta Delgada il prossimo dicembre. Dead Combo a Bunch of Meninos, buona domenica da Sara Guabella.
A chi ti roba?